La radio ne parla con la vostra voce. Curato e condotto da Ilaria Sotis.
Buongiorno, bentornati. Nuova stagione della Radio Ne Parla, la trasmissione di servizio di Radio 1 Rai che vi aiuta a decifrare la realtà quotidiana, piccoli e grandi problemi che ci segnalate attraverso i nostri contatti. Il numero verde 800 055 103, l'indirizzo di posta elettronica, la Radio Ne Parla @rai.it. Erano un po' di mesi che non li ascoltavate. Dunque ricominciate a usarli perché è grazie alle vostre parole, al vostro punto di vista che in questi anni abbiamo potuto affrontare temi importantissimi di interesse generale, visti però sempre con la prospettiva delle persone comuni. Poi lo sapete, il nostro compito è quello di mettervi in contatto, di farvi dialogare con le varie istituzioni pubbliche o private e poi con gli esperti, convinti come siamo che per capire bisogna sapere, per essere cittadini consapevoli bisogna essere cittadini informati. Eccoci dunque alla puntata di oggi. In questi minuti si è conclusa a Roma la conferenza stampa di presentazione dei cosiddetti censimenti economici. Tra questi c'è la conta del mondo del no profit, dunque un argomento per noi, come dire, necessario, importante. Ci aiutano oggi Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, Sabrina Stoppiello, ricercatrice dell'Istat, si passeranno un po' il testimone, Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Comincio subito da Giovannini. Presidente, buongiorno. In apertura con lei, per dare, come dire, il significato politico che c'è dietro la scelta di censire accanto alle imprese, alle istituzioni, anche il mondo del non profit. Perché questa scelta?
Perché è un mondo fondamentale per il funzionamento della società, ma anche dell'economia italiana. Quando nel 1999 io ero direttore all'Istat, abbiamo il primo censimento, l'iniziativa era veramente un unicum a livello mondiale. Abbiamo fatto scuola, è stato ripetuto poi il censimento nel 2001 e adesso nel 2011, un universo, quello del non profit, che è cambiato radicalmente. Se nel 2001 furono censite circa 235.000 unità, oggi partiamo con un potenziale universo di oltre 470.000, quindi il doppio. E dobbiamo capire di che cosa parliamo. Parliamo naturalmente di grandi associazioni, ma anche di associazioni molto piccole, pulviscolari, come dice qualcuno.
Naturalmente questo discorso diventa ancora più importante se è calato nel quadro economico e sociale come quello attuale, no? Penso sia al dato del PIL che l'Istat ha fornito questa mattina, meno 2,6% su base annua, sia anche in qualche modo alle tensioni rappresentate forse in maniera quasi plastica dagli operai che protestano nelle strade di Roma, gli operai dell'Alcoa. Se il no profit non ci fosse, che cosa succederebbe in questo momento in Italia?
Beh, io credo che l'Italia sarebbe peggio e gli italiani sarebbero peggio, perché è vero che una parte del non profit ha un ruolo economico importante, ma le istituzioni non profit anche catalizzano una enorme forza della cittadinanza attiva in tutte le zone del paese, questa forza di italiani che hanno voglia di mettersi a servizio del proprio paese e che infatti rispetto ad altri paesi presentano un tasso di presenza nelle associazioni di volontariato molto più elevato. Il vero problema quindi è come mettere a sistema questa forza, questa potenzialità di fronte a un'economia che cresce poco e forse una società che complessivamente avrà un problema nel prossimo anno di coesione sociale e di utilizzo delle tante risorse umane disponibili.
Contare, dicevamo in apertura, può aiutare, poiché capire naturalmente può aiutare. Adesso il presidente Giovannini, che ringrazio, passerà proprio come si faceva un tempo, la cornetta alla ricercatrice Sabrina Stoppiello, che ci spiegherà tra poco nel dettaglio che tipo di fotografia si andrà a scattare. Arrivederci presidente Giovannini.
Grazie,
a presto.
E a presto.
E intanto voglio rivolgere una domanda al professor Stefano Zamagni, che è ordinario di economia politica all'università più antica del mondo, Bologna. Professor Zamagni, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a tutti voi.
Da sempre grande conoscitore del peso economico del terzo settore, perché questo è un po' il dato di oggi, no? Il dato che andiamo a trattare oggi. Per anni lei ha diretto l'Agenzia Nazionale del Terzo Settore, chiusa 9 mesi fa, lo ricordo, la Radio Ne Parla se ne è occupata. Intanto le chiedo, professore, cosa si aspetta lei da questo censimento? Cosa ne potrà scaturire a suo avviso?
Dunque, il non profit è di due tipi, non profit produttivo e non profit redistributivo. Noi italiani abbiamo inventato il non profit produttivo a partire dal 1200, mentre gli anglosassoni, americani in particolare, hanno inventato il non profit redistributivo, cioè il nostro non profit è formato da enti, pensiamo alle cooperative sociali, alle imprese sociali, a certe ONG, a certe fondazioni, che non semplicemente redistribuiscono a chi è nel bisogno beni o risorse, ma che producono e che utilizzano il lavoro come strumento fondamentale di inclusione sociale. Nei confronti del povero io lo posso aiutare dandogli l'elemosina oppure dandogli un lavoro, insegnandogli un lavoro e offrendogli questa possibilità. Il non profit italiano ha questa marca. Allora, da questo censimento io mi aspetto che finalmente si faccia luce su questo, perché quando io giro per il mondo sono stufo di non poter portare dei dati ufficiali come quelli che Giovannini, attorno ai quali Giovannini e i suoi amici stanno lavorando, per dimostrare esattamente questa peculiarità italiana, perché nei confronti internazionali vincono sempre gli altri, e cioè dire gli anglosassoni, i quali con Salomon eccetera hanno mostrato, e io dico che fanno bene, la loro forza. Ecco perché il non profit americano è basato sulla fondazione. Tutte le fondazioni, tutti i grandi capitalisti hanno creato la loro fondazione, e mi va bene. Noi invece abbiamo creato le associazioni e soprattutto le imprese come le cooperative, le imprese sociali e via discorrendo. Quindi da questo censimento io mi aspetto che arrivino dei dati tale per cui io li conosco già, ma io li devo dimostrare agli altri quando vado in giro, delle tabelle in cui si dice vedete com'è la situazione, perché questo è quello che anche agli italiani serve, perché molti italiani non sanno queste cose, anche gli addetti ai lavori pensano che il non profit sia solo il volontariato che fa l'azione degnissima, e non pensano invece che il non profit crea posti di lavoro, crea soprattutto occasione per i cosiddetti svantaggiati di inserirsi nel processo produttivo.
Allora, 800 055 103 è il nostro numero verde se avete domande, opinioni, considerazioni sull'argomento. C'è anche l'indirizzo di posta elettronica, la radio ne parla, @rai.it. Sabrina Stoppiello, eccomi da lei, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Lei è la ricercatrice che per l'Istat ha curato appunto questo censimento, il questionario in particolare. Centriamo tra poco, soprattutto per capire quali sono i tanti dettagli che verranno fuori da questa fotografia, che sarà, come dire, stampata definitivamente, credo, tra circa un anno. Ma una prima domanda immediata le la voglio fare a proposito di quella cifra di cui parlava il presidente Giovannini, 470.000 enti che riceveranno il questionario. Come siete arrivati a questa cifra che è piuttosto, come dire, importante?
Allora, siamo partiti siamo riusciti a costruire una lista precensuaria di istituzioni non profit attraverso l'integrazione di una serie di fonti sia di carattere amministrativo che statistico, quindi abbiamo acquisito vari archivi amministrativi che sia settoriali di pertinenza del settore non profit sia di carattere più generale, quindi diciamo fonti amministrative di carattere fiscale. Le fonti amministrative principali che hanno incrementato la lista precensuaria sono costituite essenzialmente dagli archivi amministrativi gestiti dall'Agenzia per le Entrate, in particolare l'elenco degli enti che hanno compilato il modello degli enti associativi, che era un adempimento fiscale previsto da un decreto legislativo del 185 del 2008, in cui si chiedeva a tutti gli enti associativi che avessero agevolazioni fiscali di comunicare i propri dati all'agenzia. Un'altra fonte molto, molto rilevante è costituita dall'elenco degli enti che hanno richiesto l'ammissione al contributo del 5 per 1000, poi l'anagrafe delle onlus, il registro delle associazioni sportive del CONI.
Dunque, come si vede, come dire, fonti che non sono a restringere, no, ma tutt'altro ad ampliare. Di questo naturalmente vi siete posti come dire, il punto delle conseguenze che su questo potrà avere. Benvenuto anche Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, che si è appena collegato con noi. Buongiorno Andrea Olivero.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, al censimento voi come Forum del Terzo Settore, che raggruppate credo meno di 200 associazioni se non sbaglio, Olivero, che sono però naturalmente ciò che emerge maggiormente, avete dato un contributo forte. Perché? Cioè, perché avete deciso in qualche modo di metterci la vostra collaborazione? Non voglio dire la vostra firma, ma la vostra collaborazione.
Beh, innanzitutto sottolineo, noi rappresentiamo 200, meno di 200 organizzazioni, ma che hanno 94.000 organizzazioni territoriali che saranno censite, quindi diciamo che siamo anche parte in gioco non piccola nella riuscita o meno di questa grande operazione. Noi ci crediamo perché innanzitutto noi abbiamo bisogno di far capire a tutto il Paese qual è il peso del terzo settore italiano. Far comprendere sia i numeri sia anche la sostanza, cioè la qualità sociale che si determina grazie al nostro lavoro. E purtroppo oggi molte volte ci dobbiamo rifare soltanto all'esperienza che le persone hanno vissuto con le organizzazioni di volontariato, della cooperazione, dell'associazionismo, ma utilizziamo dati inappropriati e incapaci di effettivamente leggere la realtà. Avere i dati è un primo biglietto da visita che da solo non è ci dà tutte le risposte, ma che sicuramente è indispensabile per avere una credibilità maggiore, come noi ritengo meritiamo.
Olivero, questi 470.000, a suo avviso la cifra che verrà poi alla fine sarà vicina a questi 470.000 di partenza o leggermente inferiore o leggermente superiore invece? Un'idea già ce l'avete, immagino.
Ma io credo che risulterà alla fine un po' inferiore perché molte organizzazioni sono piccole, piccolissime, faticano ad essere lette, a leggersi, quindi che probabilmente anche in sede di censimento sfuggiranno parzialmente, però certamente una gran parte, io spero anche grazie al nostro lavoro, riuscirà a essere colta e quindi avremo i risultati importanti che auspichiamo.
Professor Zamagni, insistendo un attimo su questo aspetto della quantità, da questo censimento, dall'ampiezza che emergerà, che cosa ne deriva per i cittadini innanzitutto? Diceva Andrea Olivero, vogliamo che i cittadini sappiano, no, chi è realmente no profit, quanto è ampio il mondo. Io credo che oltre ai cittadini è importante farlo sapere anche alle istituzioni politiche. Da più parti, di fronte alla crisi della politica, si è detto guardiamo ai valori di cui è portatore il mondo del no profit, la coesione, la solidarietà per uscire dalla crisi. Oggi, da un censimento che racconta per cui e dice la verità, siamo 420.000, siamo 400.000, potrà avere più peso questo terzo settore nel suo confronto con la politica, ad esempio?
Presidente Olivero ha ragione, ha fatto bene a dire che è dalla conoscenza che può derivare un'azione nuova. Nel caso specifico, questi dati serviranno a convincere i recalcitranti o i pessimisti di turno che sempre ci sono stati e sempre ci saranno a guardare con occhiali nuovi il mondo del terzo settore. In particolare faccio riferimento alla classe politica, che ha sempre avuto un atteggiamento residualista nei confronti del terzo settore. Bravi soggetti, fanno del bene, però vengono dopo gli altri. Tant'è vero che sono stati battezzati con terzo settore. Terzo vuol dire uno che occupa la terza posizione, che è una espressione che io ho motivo di ritenere che fra non molto verrà superata. Gli convinci come la politica, cioè i politici, ovviamente, giustamente, guardano i numeri, quando si renderanno conto che sono di fronte ad un mondo vitale che oltre a produrre cittadinanza, generare cittadinanza attiva, e questo mai dobbiamo dimenticarlo, ha anche una capacità propulsiva sotto il profilo sia del tasso di imprenditorialità, perché negli ultimi 20 anni in Italia il tasso di imprenditorialità è diminuito e noi sappiamo che questo mondo vitale è un generatore, come un incubatore di imprenditorialità. Adesso non c'è il tempo di spiegarlo, ma ormai gli addetti ai lavori queste cose lo sanno. Secondo, che se vogliamo andare verso il welfare society, cioè quel modello che va oltre il welfare state per le ragioni a tutti note, io sfido uno a dimostrarmi come si faccia a realizzare il welfare society senza un terzo settore organizzato, efficace, efficiente. Il welfare state lo posso realizzare anche oliando i meccanismi della burocrazia, dell'amministrazione, ma la welfare society senza un terzo settore. Eppure tutti dichiarano oggi che si vuole andare in quella direzione.
Professor Zamagni, forse in questa visione che lei definiva residuale da parte della politica nei confronti del terzo settore, poi chiederò anche a Olivero se davvero sta per cambiare il nome e che come sta per diventare. C'è però anche un po' un rapporto che negli anni è diventato sempre più il rapporto tra come dire, lo Stato, comunque l'ente pubblico e l'associazione di turno, che lo, dove lo Stato è sia ente erogatore che ente beneficiario allo stesso momento.
Vabbè, chiaro, evidente. Infatti il Presidente Olivero lo sa bene, perché lui è uno dei massimi, delle massime, come dire, in Italia si battono per affermare l'autonomia e l'indipendenza del terzo settore. Noi vogliamo l'autonomia, autonomia non vuol dire separazione, ma ci mancherebbe altro. Noi crediamo al modello di sussidiarietà circolare, nel quale i soggetti di terzo settore devono sedersi al tavolo assieme ai soggetti, agli enti pubblici e alla business community, cioè la comunità degli affari, per sia disegnare gli interventi sia per gestirli, fino a che quello che lei dice giustamente è che troppo a lungo il terzo settore è stato tenuto sotto l'ala protettrice della pubblica amministrazione con le formule, pensiamo, le gare al massimo ribasso.
Certo.
Noi dobbiamo passare dalle gare al massimo ribasso alle gare al massimo rialzo. Quando ho spiegato questo in un incontro alla Camera dei Deputati, pensavano che fossi matto. Ho spiegato loro la teoria economica che motivava questa e le cose dopo sono andate meglio e così via. Quindi il terzo settore deve essere autonomo, indipendente finanziariamente, e autonomo deve darsi le regole del proprio funzionamento da sé medesimo, non può dipendere per quanto riguarda la sua regolazione da altri soggetti, perché questo vorrebbe dire tarpare le ali ad un mondo vitale.
La sua regolazione finanziaria, evidentemente. Andrea Olivero, veramente potrà essere una delle conseguenze quella di battezzarvi diversamente in qualche modo, darvi un altro nome? Cioè, potrà venire fuori che non siete neanche per niente terzo settore, ma secondo e mezzo?
Tra un po', adesso non posso.
Pronto?
Questa è certamente una idea interessante da parte del professor Zamagni, perché effettivamente anche le parole hanno il loro peso, ma innanzitutto io credo che sia necessario che noi acquisiamo la consapevolezza di questo, poi a fronte di questo dobbiamo lottare, batterci perché nella società ci venga riconosciuto questo ruolo differente, è però un percorso che sicuramente richiederà tempi medio-lunghi, noi però siamo determinati a farlo, e lo strumento del censimento insieme a tanti altri può diventare uno degli elementi importanti, se non cruciali, in questa direzione.
Allora facciamoci, vi chiedo a entrambi, Olivero e Zamagni, di restare ancora con noi, ci facciamo spiegare da Sabrina Stoppiello, soprattutto anche per spiegarlo bene agli ascoltatori, che cosa sarà appunto questa fotografia. Ho detto Sabrina Stoppiello, ricercatrice dell'Istat, se non sbaglio, Sabrina Stoppiello, basta essere, o meglio dichiararsi ente no profit e avere un codice fiscale e automaticamente si entra nel censimento. Non è un po' poco?
Beh, in realtà è una categoria concettuale un po' più ampia. Diciamo che la definizione riprende l'idea, il requisito essenziale è il divieto alla distribuzione degli utili, quindi, come dicevamo, finalità di carattere non lucrativo, quindi sono inclusi tutti quei soggetti istituzionali che si pongono a vario livello, secondo modalità organizzative differenti, l'obiettivo di svolgere delle attività non a carattere lucrativo, quindi le finalità perseguite devono essere riconducibili a finalità di carattere filantropico, caritatevole, di volontariato, ma anche la produzione di servizi di interesse collettivo, la promozione di interessi di categorie e di gruppi di soggetti o di categorie sociali svantaggiati, così come la tutela dei diritti, delle forme di cittadinanza attiva, per cui in realtà il settore non profit definito secondo appunto le indicazioni che l'Istat, che l'Istituto segue, è, diciamo, un mondo molto articolato con delle componenti estremamente differenti fra di loro, sia in termini di struttura organizzativa ma in termini anche di attività che svolgono e risorse, cioè tipologie di risorse umane.
Cioè ci può essere la grande associazione umanitaria che lavora in tutto il mondo, sì, che tutti quanti conoscono, come la piccola associazione bocciofila,
esattamente,
no?
Esattamente, sì, si va dalle associazioni di carattere ricreativo, sportivo e culturale.
Però poi voi andrete a tirar fuori dei dettagli, perché questa è la cosa interessante.
Esattamente, diciamo, il questionario permette una serie di approfondimenti sulle peculiarità delle istituzioni non profit, per cui oltre ai caratteri, le tradizionali caratteristiche strutturali delle istituzioni, si permetteranno degli approfondimenti su vari aspetti delle istituzioni non profit, dalle reti di relazioni sono strutturate, alle strutture di governo, agli ambiti territoriali di riferimento.
Questo è molto interessante, perché ricordiamolo che è il terzo censimento, sì, no, che l'Istat fa, dopo quello dell'agricoltura, quello della popolazione l'anno scorso, arriva questo, diciamo, delle imprese e dei servizi, così l'avete chiamato. Ricordiamo che censite anche, sì, naturalmente le imprese economiche e le istituzioni. Quello che voglio dire è che alla fine viene un racconto dell'Italia, anche forse un racconto dell'Italia più particolareggiato di altri, poiché appunto la piccola bocciofila che sta sul territorio racconta quel pezzetto di territorio che altrimenti sfuggirebbe.
Sì, sì, esattamente, esattamente sì. Sarà per, ovviamente è possibile realizzare delle analisi a un elevato dettaglio territoriale, mm-hmm, perché appunto il censimento è su tutto il territorio nazionale, rileva le istituzioni e le sedi operative di cui queste si avvalgono, nelle quali si svolgono le attività delle istituzioni stesse, per cui sarà possibile veramente tratteggiare un quadro informativo molto articolato.
Senta, dettagli tecnici, io so che la chiusura si chiude il 20 dicembre, la rilevazione si chiude il 20 dicembre, che i primi dati si potranno avere già nel forse primavera 2013?
Sì. Diciamo che da giugno del 2013 sarà possibile avere delle informazioni di approfondimento.
Lei che l'ha scritto, pensa che se non fosse stato inserito all'interno di questi censimenti economici non si avrebbe avuta un'immagine dell'economia definita, sufficientemente definita, dell'economia italiana?
Beh, penso che sarebbe mancato un pezzo rilevante dell'economia. Io penso che il censimento sia un'occasione per rilevare il ruolo del settore non profit, mm-hmm, nello sviluppo economico e sociale del paese.
Certo.
E per colmare questo vuoto informativo che si è creato negli ultimi decenni con l'assenza di rilevazioni statistiche sul settore non profit nel suo complesso.
Andrea Olivero, dalla Conta cosa potrà venirne fuori per voi? C'è il timore anche che contarsi si può significare anche spaccarsi?
Ma non credo, nel senso che c'è in questo momento la forte consapevolezza tra le organizzazioni del terzo settore che se non si fa in questo momento unità non si riesce a ottenere nulla. Continuare ad accettare la prospettiva del divide et impera che molte volte le istituzioni hanno messo in campo mortifica tutti quanti, soprattutto negli ultimi tempi, a fronte del restringimento delle risorse pubbliche, del drammatico taglio dei fondi sociali, di tutte le iniziative a favore del terzo settore, è emerso con chiarezza che noi dobbiamo imparare a guardare a noi stessi con un altro occhio, con un'altra capacità, e anche pretendendo delle cose che ci sono dovute, perché noi svolgiamo delle funzioni strategiche all'interno di questo nostro paese e non sono quindi soltanto delle gentili concessioni. Da questo punto di vista credo che avere più dati per noi possa essere un motivo per andare meglio a lavorare insieme e poter iniziare a pretendere alcune cose che in effetti ci sono dovute per il nostro contributo al bene comune, per la nostra capacità di mantenere coesione sociale, ma anche di portare innovazione e di essere capaci di nuove strategie per lo sviluppo.
È un po' quello che diceva Zamagni: nei mesi scorsi avete avuto un forte confronto con il governo, che pure, come dire, al suo insediamento mi pare anche voi avete salutato con favore. Poi ci sono state però la chiusura dell'agenzia del terzo settore, la minacciata chiusura degli osservatori sociali. Sono argomenti questi che anche per gli ascoltatori della Radio Ne Parla sono consueti, perché naturalmente noi delle questioni sociali ci occupiamo molto. Poi c'è stata addirittura la minacciata non partecipazione alla conferenza sul volontariato, conferenza ministeriale che si terrà ai primi di ottobre all'Aquila. Avete detto attraverso l'unità si riescono poi ad ottenere le cose, ma in quest'unità, no, ci stanno tutti e 470.000 gli enti no profit?
Beh, certamente no, nel senso che il mondo del no profit variegato, una parte di questo ha la consapevolezza del suo ruolo politico, della necessità di essere una parte di cambiamento della società, mentre altri soggetti molte volte lavorano in un'ottica residuale, in un'ottica spesso soltanto finalizzata a sostenere pubblica amministrazione, cioè sono nella forma soggetti di terzo settore ma nella sostanza diversa. Il professor Zamagni in questi anni ha lavorato tanto per fare pulizia come agenzia del terzo settore, proprio per evitare che questi soggetti permanessero nel nostro mondo. Ci sono, ma non ci spaventano, nel senso che sappiamo perfettamente nel nostro come in tanti altri settori che il fatto che ci siano alcune mele marce non rovina l'insieme. Noi lavoriamo per rappresentare chi invece crede nella prospettiva vera del terzo settore, chi vuole in qualche modo far sì che questo si affermi nell'Italia.
Oliver, una domanda ad Alberto che chiama dalla provincia di Genova e dice: come si concilia il fatto di dimostrare un non profitto con la possibilità di fare bilanci falsi e non essere perseguiti? Non abbiamo tempo di richiamarlo, ma insomma la possibilità di dimostrare che si è no profit con il fatto che ci sono stati, lei parlava di mere marce, anche casi di...
Certo. La cosa più importante è che i controlli vengano fatti ed è per questo anche che abbiamo trovato assolutamente inconcepibile la scelta della cancellazione dell'agenzia del terzo settore. Noi abbiamo in questi anni sempre invocato la possibilità di avere controlli, soprattutto di avere forme di autocontrollo, lo diceva molto bene il professor Zamagni, ma poi anche di avere un'attenzione affinché il rigore che noi chiediamo alle pubbliche istituzioni sia mantenuto anche dalle nostre organizzazioni.
Anche perché poi ricordiamolo, in ultima istanza appunto sono spessissimo i cittadini beneficiari di questo. Stoppiello, telegraficamente una domanda da Maria per lei: sono stati interpellati i comuni per questo censimento? C'è una collaborazione dei comuni che conoscono, dice Maria, bene il territorio, le associazioni?
Diciamo che la rete di rilevazione è costituita dalle camere di commercio a livello provinciale, che nelle quali operano i rilevatori che scenderanno sul campo per fornire assistenza ai rispondenti e per acquisire i questionari delle unità non rispondenti.
Per cui lavoreranno evidentemente sul territorio, sì, e con la collaborazione del comune. Professor Zamagni, voglio chiudere con una domanda per lei, perché quando si parla appunto di no profit e di sussidiarietà in particolare, significa che accanto all'associazione di volontariato piuttosto che all'organizzazione no profit, alla cooperativa sociale, c'è un'istituzione pubblica, no? Infatti si chiama sussidiarietà. Oggi da questo censimento potrà venire fuori che vi sono territori, settori, mondi in cui invece c'è solo il no profit?
Ma sì, a voler fare un'analisi dettagliata. Il punto che va sottolineato e che del motivo per cui io ho salutato sin dall'inizio con grande favore questo censimento è che ci permetterà di capire la distribuzione territoriale tra nord e sud. Noi sappiamo che da congetture che abbiamo e da estrapolazione effettuato che negli ultimi 10-15 anni il tasso di nascita di nuove organizzazioni non profit nel sud è stato alto, addirittura superiore. Però lo stock, cioè dire le organizzazioni del passato, non reggono il confronto. Ora, noi sappiamo che il modo più efficace e più diretto e più democratico di rilanciare la causa del Mezzogiorno è quello di mettere all'opera la società civile organizzata.
E a questo forme. Sicuramente questo censimento potrà contribuire. Grazie a Gaetano Albora per l'assistenza tecnica, a naturalmente a chi è intervenuto e a chi è stato in ascolto. Appuntamento a domani. Domani ci occupiamo di farmaci. Da Ilaria Sotis, buon ascolto.
Avete ascoltato La Radio Ne Parla. In redazione Francesca De Carolis, Maria Teresa Bisogno, Luca Conti e Angela Bovi. Per contattarci scrivete a laradioneparla@rai.it o chiamate il numero verde 800 055 103.